liturgia del primo giorno dell'anno inizia con questa grande benedizione, tratta dal Libro dei Numeri, una benedizione che per Francesco d'Assisi erano parole molto care, che ha ripetuto a Frate Leone, che noi frati continuiamo a utilizzare nelle nostre preghiere, nei nostri riti. Ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così benedirete gli israeliti, dice il Signore a Mosè, mettendo un bel timbro a questa benedizione. Questa va bene, questa è una bella benedizione. Ora, perché all'inizio dell'anno ci mettiamo tutti davanti a queste parole, a questo invito così bello? Perché inizia un tempo nuovo e ci auguriamo tutti che sia un tempo benedetto, che per la nostra vita possa essere un tempo lieto, pieno di cose belle. Questo è l'auspicio con cui iniziamo ogni anno. Se però desideriamo una benedizione, forse dovremmo confessare, magari un po' a denti stretti, che viviamo tutti nella sensazione, nell'impressione di essere però dentro una maledizione che ha bisogno di essere un po' guarita, risanata. Allora potremmo chiederci: qual è questa maledizione nella quale tutti viviamo? Se teniamo conto di quel dato che ci viene dalla Scrittura, cioè che l'umanità è precipitata in una tenebra, staccandosi da Dio, questo è un po' il senso, no, del peccato, cioè siamo tutti molto impauriti e spaventati e non riusciamo a diventare noi stessi. Perché? Perché non sappiamo più chi siamo. Non abbiamo più una percezione corretta del nostro volto, della nostra persona. Voi immaginatevi se domani vi si rompono tutti gli specchi, possibili e immaginabili, e per una settimana non riuscite a guardarvi se non attraverso lo sguardo degli altri. Settimana impegnativa. Non ci si può più truccare, non ci si può più pettinare in modo adeguato. E tutto quello che noi possiamo scoprire di noi lo dobbiamo leggere da come gli altri ci guardano. E che magari ci dicono: ma come ti sei invece svegliato stamattina? C'hai i capelli tutti per aria. È un piccolo esempio per dire che questa è la vita del mondo. Noi facciamo fatica a credere alla nostra bellezza, a quello che realmente siamo, perché viviamo degli sguardi degli altri. Per questo in questa benedizione c'è un'espressione che ricorre due volte, che è l'augurio fondamentale che dovremmo davvero farci e che può farci iniziare l'anno in un modo piuttosto che in un altro. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto, rivolga a te il suo volto. Cioè, se noi riusciamo a farci guardare dal Signore, bingo! Finalmente capiamo chi siamo, perché Lui ci guarda con grande amore, con grande rispetto. Per questo si è fatto piccino. Stiamo ascoltando tutti i racconti, no, di gente che va a trovare Gesù bambino, gli angeli, i pastori, Giuseppe e Maria. Cosa succede quando noi guardiamo Gesù bambino? Che finalmente Lui ci può guardare. Capite, il grande problema che Dio aveva è che noi vivevamo lontani da Lui, e per Lui l'unico problema era che, vivendo lontano da Lui, non sapevamo più chi siamo e cominciavamo a fare sciocchezze perché vivevamo a metà della nostra altezza. Lui si è fatto piccolo per poterci guardare, per poter rivolgere a noi il suo sguardo. Sembra una cosa da poco, ma guardate che è lo sguardo degli altri quello che fa felice o triste il nostro cuore. In questi giorni tutti in internet, nei social, hanno fatto la ricapitolazione dell'anno, no? Mettendo fotografie, esperienze fatte. Potrebbe essere una bella cosa ripensare a tutti gli sguardi che quest'anno ci hanno mantenuto in vita, perché questa è la realtà. È il modo in cui gli altri ci hanno guardato che ci ha fatto capire che eravamo preziosi, bravi, fedeli, tutto quello di buono che può fiorire in noi. Noi da soli non riusciamo a guardarci, abbiamo disperatamente bisogno dello sguardo di un altro. Allora l'augurio fondamentale che noi cristiani ci rivolgiamo all'inizio dell'anno è proprio questo: possa Dio guardare la tua vita, possa mostrarti il suo volto. È chiaro che Noi dobbiamo credere che questa cosa possa avvenire e che stia avvenendo, cioè che lo sguardo di Dio sia rivolto verso di noi. Perché noi tante volte non lo guardiamo Dio. Noi viviamo la nostra fede un po' a occhi chiusi. Ci immaginiamo delle cose, ne speriamo altre. Facciamo tutto tranne che guardare a Lui, che sta guardando a noi. Un esempio su tutti? Quando il sacerdote consacra il pane a metà della messa. Sapete in genere cosa succede davanti a questo rito? Che tutti chiudono gli occhi. Che poteva aver senso un tempo quando l'Eucaristia era un rito incomprensibile, il sacerdote era tutto rivolto, no? Quindi vedevi le spalle del sacerdote, non capivi niente. Ma ora che il sacerdote è rivolto all'assemblea e mostra nel pane gli occhi di Dio che ci guardano, capite che sarebbe come andare davanti al presepe e chiudere gli occhi. Chi è che lo fa? Nessuno. Noi abbiamo bisogno di guardare colui che con tanta semplicità, guardandoci, ci aiuta a capire chi siamo. Siamo merce preziosa, siamo roba santa. È chiaro che bisogna fare come Maria, che meditava nel suo cuore questo mistero dell'incarnazione, perché stiamo parlando di una cosa meravigliosa, gli occhi di Dio che ci guardano, ma noi dobbiamo arrivare a credere che sia veramente questa la realtà. Per questo ci serve tempo, capite? La preghiera è assimilare lo sguardo che Dio ha su di noi, arrivare a crederci, che per Dio noi siamo una cosa molto bella. Pensate un po', viviamo tante volte, no, di un messaggio che arriva o non arriva, di come uno ci scrive una frase oppure non ce la scrive. Quindi figuriamoci se non abbiamo bisogno di queste attenzioni per vivere. Non appena qualcosa va storto, chiamiamo gli avvocati già. Finiscono le amicizie, gli amori per un avverbio sbagliato a volte. Quindi noi abbiamo bisogno di questo. E nella vita spirituale non dobbiamo trascurare questa piccola ma essenziale attività, lasciarci guardare dal Signore. Cioè permettere alla sua tenerezza di dirci che va bene così, che la nostra vita ai suoi occhi è bella così. Non dobbiamo fare qualcosa di diverso, essere qualcos'altro, perché lui sorrida. Gli bastiamo noi. Basta la nostra vita. E infatti è quello che Paolo tenta di dire nella seconda lettura, quando interpreta l'incarnazione di Dio come una sorta di atto di adozione universale che Dio avrebbe fatto a un'umanità che è nella maledizione di non sapere chi è e dove sta andando, perché è come se fosse un grande orfanotrofio. Immaginatevi così, no? L'umanità, perché ci sono le guerre? Perché c'è la differenza tra i poveri e i ricchi? Perché siamo tutti dentro un orfanotrofio che ci facciamo guerra tra di noi, non sapendo bene chi ci adotterà. Litighiamo, contendiamo. Ma quando è arrivato nella pienezza dei tempi il Figlio di Dio, guardandoci, ci ha svelato chi siamo. Siamo figli anche noi. Capite? Ci ha svelato il Padre. E lo ha fatto in un modo talmente profondo, dice Paolo, che è riuscito a mettere dentro di noi, figuratevi che gioco di prestigio ha fatto Dio, quando è morto sulla croce ha sbuffato lo spirito, e questo spirito da 2000 anni riesce a entrare in ogni cuore con questo grido, Abba, Padre. Voi pensate che cosa meravigliosa ha fatto Dio. È riuscito a raggiungerci nel punto della disperazione, là dove abbiamo l'impressione di non essere niente, nessuno, e ha messo come una playlist che va a ripetizione continua, che grida il nome di colui che noi non abbiamo mai visto, ma sappiamo chi è, nostro Padre. Un miracolo straordinario. E quando noi preghiamo un po', meditiamo, sentiamo questo, sentiamo che dentro di noi c'è come un mormorio. Una voce inarrestabile. Tu puoi anche far finta di non sentirla, ma lui è lì e grida, sei figlio. Non c'è niente che tu possa fare o non fare per cancellare questa cosa. Dio un giorno si è preso la tua vita e non la lascerà mai. Allora, quello che può possiamo curarci è questo, che questo sguardo di Dio si posi su di noi e noi riusciamo a sentire questo grido. Ma forse potremmo anche osare un passo in più. Se può essere tanto bello lasciarci guardare da Dio, perché in questo 2024 invece di scrivere vorrei questo, questo e quest'altro, che di solito poi non succede mai, che avvenga quello che noi mettiamo nella lista dei nostri desideri, perché non proviamo a desiderare una cosa più semplice, ma forse che ci può rendere anche molto più felici? Che anche il nostro sguardo, il nostro modo di guardare, possa imparare da quello di Dio a essere uno sguardo di benedizione. Pensate se riuscissimo a guardare tutte le cose come le guarda Dio, come qualcosa che possiamo adottare, che possiamo abbracciare, che possiamo amare. Pensate se smettessimo di chiedere alla realtà anche noi di essere diversa da quello che è il grande dono che Dio ha fatto a noi. Dio non ci chiede di essere diversi, Dio ci chiede soltanto di essere suoi, di potergli appartenere. Questa è la sua gioia. Pensate se ci prendessimo anche noi questa gioia, di prendere la realtà così com'è, ogni giorno di scoprire quante cose belle ci sono nel volto dell'altro, nel lavoro che non mi piace, nel mio corpo che invecchia, in tutte le cose che ordinariamente mi fanno un po' problema, ma perché magari io le guardo male, le guardo a partire da pensieri e ragionamenti sbagliati. Questo sarebbe un grande 2024. Se chiedessimo a Dio di trapiantarci il suo modo di guardare le cose, fino a diventare anche noi benedizione per gli altri. Pensate che bello se chi ci incontra quest'anno si sentisse benedetto, guardato con mitezza, con amore, con amicizia, con fraternità. Sarebbe il grande regalo che potremmo scambiarci quest'anno. Poi le cose che arriveranno o non arriveranno, quelle lo scopriremo. Ma se sapremo avere occhi capaci di benedire forse anche quelle cose che arriveranno in modo diverso da come noi le abbiamo immaginate, potremo riconoscere come il dono che il Padre ci sta facendo per diventare noi stessi e per crescere nell'amore.